Benvenuti su Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato e andranno in onda ogni mercoledì pomeriggio alle ore 14. In questo episodio parleremo di la comunicazione empatica delle brutte notizie, il difficile compito di informare. Con noi la dottoressa Alessandra Lugaresi e il dottor Luca Mancinelli. Buon ascolto!
Buon pomeriggio, sono Luca Mancinelli, neurologo ospedaliero presso l'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, Auslo Romagna. Con me è presente la professoressa Alessandra Lugaresi, responsabile del Centro Sclerosi Multipla dell'IRCCS, Istituto Scienze Neurologiche di Bologna. Affrontiamo oggi un tema delicato e scivoloso, solitamente poco o nulla toccato durante il ciclo di studi in medicina, ma col quale i medici clinici devono fare i conti in maniera più o meno frequente, a seconda delle varie specializzazioni e ultraspecializzazioni. Uno dei motivi fondamentali per cui è importante curare nei dettagli le fasi della comunicazione è che questa rappresenta la base per costruire un buon rapporto medico-paziente. Una corretta e proficua comunicazione, in modo particolare quando è riferita alla formulazione di diagnosi di malattie gravi, progressive, letali o in generale difficili da accettare da parte del paziente, richiede soprattutto due ordini di competenze distinte. Uno di tipo prettamente medico, ovvero l'approfondita e aggiornata conoscenza del tema trattato, in modo particolare rivolto alle possibili opzioni terapeutiche laddove esistenti. Questo richiede ovviamente che non ci si improvvisi esperti di patologie che invece si conoscono poco o male, ma si riconosca con umiltà quando è il caso di indirizzare il paziente a colleghi più competenti in materia. Il secondo tipo di competenze ha invece a che vedere con il tema proprio di questo podcast, ossia la capacità di comunicare, intesa nel suo senso più ampio, in particolare quando ciò che si comunica è una condizione grave, difficile da far accettare a chi abbiamo di fronte. Questa competenza, che sfocia un po' verso la psicologia, in ambito medico si acquisisce soprattutto con l'esperienza, affiancata qua e là da momenti di formazione spesso promossi anche da associazioni di pazienti affetti da malattie croniche. Mi riferisco per esempio al corso sulla comunicazione della diagnosi di sclerosi multipla promosso dalla FISM, che si è tenuto negli ultimi anni in varie edizioni a Lucignano. Fatta questa breve premessa, partiamo con la prima domanda di questa breve intervista. Professoressa Lugaresi, che valore attribuisce al setting in cui avviene il colloquio, inteso come ambiente tranquillo, accogliente, telefoni che non squillano, assenza di interruzioni da parte di colleghi o personale di reparto?
Caro Luca, grazie per questa domanda. Faccio un paio di premesse prima di parlare di setting. Dovendo comunicare una brutta notizia, credo che sarebbe preferibile che l'informazione venisse data da una persona sufficientemente esperta ed emotivamente stabile, purché questo non implichi ritardi eccessivi nella comunicazione. Chi informa dovrebbe essere, nel momento della comunicazione, nel giusto spirito, non sentirsi gravemente a disagio e non lasciarsi coinvolgere emotivamente. Non bisogna confondere infatti l'empatia, ovvero la capacità di comprendere lo stato d'animo dell'interlocutore, con altri stati d'animo personali. Credo anche che si debba porre attenzione all'eventuale necessità del paziente di avere accanto una persona cara. E dobbiamo anche fare attenzione al linguaggio che useremo, che deve essere comprensibile, adattato al singolo paziente. Per rispondere al tuo quesito sul setting per la comunicazione di cattive notizie, concordo con te che rappresenta uno dei punti cruciali per poter comunicare in modo efficace ed empatico. L'assenza di interruzioni e distrazioni ci consente un buon aggancio con il paziente e di prestare la dovuta attenzione sia alla comunicazione verbale che non verbale. Spesso le interruzioni, difficili da evitare in ambiente ospedaliero, come ben sai, fanno perdere il filo della comunicazione o omettere informazioni importanti. Possono anche impedire da parte del paziente la formulazione di un quesito rilevante e che, dopo l'interruzione, non avrà più coraggio di fare e dare la sensazione che non diamo valore a quanto stiamo facendo. Dobbiamo, invece, lasciare spazio a possibili interruzioni per domande e chiarimenti. Dovremo anche verificare che la persona abbia compreso correttamente l'informazione. Dovremo saperci fermare per proseguire la comunicazione quando la persona sarà pronta per ricevere ulteriori informazioni e chiarimenti. La comunicazione in corridoio o davanti a testimoni non richiesti rappresenta un altro importante ostacolo alla comunicazione efficace e a volte maschera il nostro disagio. Quando non ci sentiamo pronti a dare la brutta notizia, o a causa del nostro stato emotivo, o perché non ci sentiamo adeguatamente preparati a farlo, dobbiamo avere il coraggio di dilazionare il colloquio o di chiedere ad un collega che ci sostituisca. Anche per il medico, infatti, non è semplice dover comunicare cattive notizie, se hanno esse relative a un accorciamento di aspettativa di vita, come può accadere nei casi oncologici o nella sclerosi laterale amiotrofica, o ad un possibile sviluppo di disabilità, come più comune nella sclerosi multipla o in altre patologie croniche di lunga durata. Hai altro che volevi chiedermi, Luca?
Certamente, grazie professoressa. Ritiene opportuno impiegare i primi minuti del colloquio per interrogare il paziente con domande volte a comprendere quelle che sono le sue idee di partenza e le aspettative, per poter poi orientare meglio il discorso evitando di essere evasivi ma anche troppo diretti?
Caro Luca, oggi hai davvero deciso di obbligarmi a importanti riflessioni con una domanda che è davvero rilevante. Hai perfettamente ragione. Dovremmo sempre ricordarci di esplorare preventivamente aspetti quali la profondità delle conoscenze preliminari possedute dal nostro interlocutore e quali siano i suoi maggiori timori ed aspettative. Non per tutti sono rilevanti le stesse cose e se non indagassimo rischieremo di concentrarci su aspetti importanti per noi ma non per il paziente. Tra l'altro, sappiamo che spesso al paziente basterebbero davvero pochi minuti per farci sapere quali siano le sue maggiori paure e cosa si aspetti da noi. Mentre nella fretta e falsa efficienza tendiamo a interromperlo dopo meno di un minuto. Anche l'aspetto dell'essere o troppo evasivi o troppo diretti è molto importante. Dobbiamo rispettare l'atteggiamento attivo o passivo e più o meno collaborativo del paziente e capire rapidamente quanto sia pronto a ricevere informazioni. Dobbiamo essere in grado di personalizzare la comunicazione, pronti a rimodulare quanto avevamo in mente di comunicare per evitare di informare non solo troppo poco, ma anche troppo, oltre il limite di quella persona in quel momento. Da esperienze passate ho capito che spesso è meglio dare poche informazioni per essere certi che vengano non solo sentite, ma recepite e trattenute. Voler comunicare troppo, troppo in fretta o nel momento sbagliato può compromettere una buona relazione medico-paziente, che è alla base del processo di cura, e causare un crollo emotivo che dobbiamo essere pronti ad affrontare senza imbarazzo, anche di fronte al pianto o alla rabbia. E dobbiamo saper resistere all'impulso di colmare, parlando, silenzi che paiono interminabili ed imbarazzanti, ma che sono essenziali per il paziente. Se ritieni che la mia risposta sia sufficiente, sono pronta a rispondere a un'altra domanda.
Grazie. Sì, volevo anche chiederle che importanza attribuisce alla figura dello psicologo in questa fase, ovvero, a suo giudizio e secondo la sua esperienza, sarebbe auspicabile che fosse presente già durante la comunicazione di diagnosi, oppure lo considera uno step successivo a cui indirizzare solo pazienti che ne hanno necessità?
Parlando di cattive notizie, è senz'altro opportuno pensare al possibile supporto da parte di uno psicologo. La risposta è diversa a seconda del tipo di notizia che dobbiamo comunicare. Nel caso della sclerosi laterale amiotrofica e delle patologie oncologiche, spesso è presente tutto il team assistenziale, psicologo incluso, nelle varie fasi di comunicazione col paziente. Nel caso di patologie come la corea di Huntington, una valutazione psichiatrica per verificare se il paziente sia in grado di assorbire il colpo legato alla diagnosi molecolare è opportuna prima ancora della comunicazione nei casi ancora asintomatici. Il sostegno psicologico dovrà accompagnare tutto il percorso di cura. Nel caso della sclerosi multipla, di cui mi occupo quotidianamente, e di altre patologie croniche e potenzialmente invalidanti, credo invece, anche per esperienza personale, che la presenza dello psicologo nel momento della comunicazione, in particolare della diagnosi, non sia necessariamente richiesta. È fondamentale però che il team assistenziale preveda la figura dello psicologo, il cui sostegno va offerto preliminarmente o contestualmente alla comunicazione di diagnosi, indipendentemente dall'apparente maggiore o minore gravità della comunicazione da dare o del turbamento che percepiamo nel nostro paziente. Infine, pensando a possibili situazioni che vengono a crearsi, Forse una delle reazioni che siamo meno preparati ad affrontare è quella della negazione o mancata accettazione della comunicazione appena ricevuta. È un meccanismo di difesa inadeguato, ma possibile. In questi casi credo che il supporto di uno psicologo possa essere fondamentale per aiutare la persona a reagire in modo costruttivo. La negazione di una diagnosi o della necessità di cura potrebbe ostacolare il processo di cura e compromettere la qualità di vita del paziente presente e futura. Caro Luca, se ho dato risposta ai tuoi quesiti e non hai altro da chiedermi, ti passerei la parola per le note conclusive sul nostro breve colloquio.
Grazie professoressa per la chiarezza dei suoi consigli e per gli spunti di riflessione che ci ha indicato. Per chiudere quindi con dei messaggi chiave sul tema affrontato, farei le seguenti considerazioni. La comunicazione empatica delle brutte notizie richiede la scelta di un linguaggio e di contenuti cuciti sul soggetto che si ha di fronte, sulle sue conoscenze, aspettative e paure, che quindi devono essere indagate prima di passare alla comunicazione vera e propria. È importante la scelta di un ambiente accogliente e discreto, oltre al rispetto dei tempi del paziente, affinché si senta a suo agio e possa formulare liberamente i suoi dubbi o manifestare appieno le sue reazioni. In base al tipo di notizia che si deve comunicare, il supporto dello psicologo può essere di grande aiuto per il paziente, a volte anche per il medico. È giusto che sia offerto anche ai pazienti che sembrano ne abbiano bisogno. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguire il prossimo podcast dal titolo Terapia antiepilettica e genere, oltre la teratogenesi.
La puntata di oggi è finita. Seguici su www.neuropod.it e stay tuned!